Paragrafo secondo. La grande trasformazione del miracolo economico. L'adesione al blocco occidentale e la ricostruzione. Dopo la netta vittoria alle elezioni del 1948, il governo italiano, guidato dal Partito Democristiano, inserì saldamente il paese nell'alleanza occidentale con l'ingresso della NATO, che avvenne l'anno successivo, nel 1949. Questa scelta facilitò l'arrivo di consistenti aiuti da parte degli Stati Uniti attraverso il piano Marshall e con prestiti a condizioni favorevoli. La ricostruzione del paese poté dunque procedere speditamente e già nei primi anni 50 se ne videro importanti risultati. Le vie di comunicazione, strade e ferrovie furono ripristinate, le abitazioni furono ricostruite e altre se ne aggiunsero, grazie anche a un piano statale di edilizia popolare che rese possibile a molte famiglie l'acquisto della casa. Anche il sistema postale riprese a funzionare, così come i tribunali e l'apparato burocratico. L'Italia diventa un paese industriale. Restava molto alta la disoccupazione. Quasi 2 milioni di persone erano senza lavoro nel 1950 e per qualche anno aumentarono ancora fino a raggiungere il 10% della popolazione attiva. Era la disoccupazione più alta nell'Europa occidentale. Le paghe erano basse, la protesta dei lavoratori sfociò in numerosi scioperi, talvolta duramente repressi dalla polizia. Tuttavia, in quegli stessi anni la condizione economica dell'Italia stava cambiando. Nell'immediato dopoguerra l'Italia era un paese prevalentemente agricolo, ma già nel 1961 la percentuale di addetti all'industria aveva superato quella dei lavoratori agricoli, il 37% contro il 30%. Il resto corrispondeva al terziario, cioè servizi, commercio, amministrazione pubblica. 10 anni più tardi, nel 1971, i lavoratori dell'agricoltura erano soltanto il 18% del totale. In 2 decenni si era compiuta la trasformazione dell'Italia in paese industriale, anzi, in uno dei più grandi paesi industrializzati del mondo. Era stato un processo rapido e irreversibile, una vera rivoluzione economica. Il miracolo economico. Gli anni compresi fra il 1958 e il 1963 furono gli anni di più rapido sviluppo, tanto da essere definiti anni del boom o del miracolo economico. La produzione dell'industria aumentò in quel periodo del 10% all'anno, la disoccupazione calò nettamente, nel 1963 era al 2,5% e la richiesta di manodopera da parte delle industrie rese possibile un aumento dei salari, che però restavano inferiori a quelli dei principali stati industrializzati. Grazie agli investimenti, alla capacità di iniziativa e a un costo del lavoro abbastanza basso, le industrie italiane entrarono con successo nel mercato europeo e mondiale. Aumentarono così le esportazioni di elettrodomestici, automobili, scooter, macchine da scrivere, prodotti in plastica. Il commercio italiano fu favorito anche dall'istituzione nel 1957 del mercato comune europeo, il MEC, di cui l'Italia fu fra i fondatori. Ne facevano parte i maggiori paesi dell'Europa occidentale e in questo spazio i prodotti industriali e agricoli potevano circolare senza essere colpiti da dazi che ne avrebbero fatto aumentare i prezzi. Uno sviluppo diseguale. Per favorire l'industrializzazione del meridione fu preparato un piano per creare dei poli industriali intorno a Napoli, a Brindisi, a Taranto, in Sicilia. Ma lo sviluppo maggiore, grazie agli aiuti che lo Stato concesse alla grande industria, si ebbe al nord, in particolare nel triangolo industriale, fra Torino, Milano e Genova. I settori trainanti furono l'industria dell'automobile, l'industria chimica e la petrolchimica. In particolare la Fiat ebbe un grande sviluppo grazie all'aumento della domanda di automobili sia in Italia sia all'estero. Anche lo sviluppo della rete autostradale e delle ferrovie andò a vantaggio soprattutto delle regioni settentrionali. Il miracolo economico, dunque, non colmò il divario che esisteva fra il nord e il sud del paese, né quello fra città e campagna. All'agricoltura lo Stato destinò infatti poche risorse, così il richiamo dell'industria favorì l'abbandono delle campagne e il trasferimento di popolazione nelle città. Qui furono rapidamente costruiti i nuovi quartieri operai nelle vicinanze delle zone industriali. L'immigrazione interna modifica il volto dell'Italia. In passato l'emigrazione aveva coinvolto tutte le regioni italiane ed era diretta dapprima oltreoceano, nelle Americhe, e poi, più di recente, verso i paesi europei più industrializzati o più ricchi, la Francia, il Belgio, la Germania, la Svizzera. Negli anni del miracolo economico, invece, l'emigrazione fu interna. si diresse dalle campagne verso le città e dal meridione verso l'Italia settentrionale. Alla fine degli anni Sessanta, quando lo sviluppo industriale fu completo, vaste regioni delle Alpi e degli Appennini, difficili da coltivare, erano abbandonate. Interi villaggi del sud erano ormai abitati solo da anziani e da donne, perché i giovani si erano trasferiti al nord in cerca di lavoro. Nelle città industriali, le fabbriche ebbero a disposizione abbondante manodopera, disposta ad accettare anche salari molto bassi. All'inizio questo rimescolamento di popolazione creò tensioni e anche qualche forma di razzismo e di rifiuto verso persone provenienti da regioni lontane, diverse per abitudini e per dialetto. Ma la conoscenza reciproca aiutò con il tempo a superare i pregiudizi. Cambiano le abitudini e i modi di vita degli italiani. Il miracolo economico favorì un'importante trasformazione del modo di vita degli italiani. Cambiarono le abitudini alimentari. Si cominciò a consumare più carne, meno pane e pasta. Crebbe la presenza di beni di consumo durevoli nelle case, mobili e poi elettrodomestici, il telefono, la televisione. L'automobile ebbe una diffusione straordinaria. Nel 1962 ne circolavano più di 3 milioni, oggi sono quasi 37. La mobilità delle persone era favorita anche dalla diffusione dei ciclomotori, la Vespa e la Lambretta, che permisero a moltissimi giovani di spostarsi con facilità. La disponibilità di mezzi di trasporto e di una maggiore capacità di spesa influenzò l'uso del tempo libero. Divennero un'abitudine le gite fuori porta e le vacanze estive al mare o ai monti. Non cambiarono soltanto i modi di vita, ma anche la mentalità. Molti italiani, infatti, grazie alla televisione e alla maggiore possibilità di movimento, pur tra le mille difficoltà dell'emigrazione, venivano a contatto con altre persone, con modi di vita diversi e con problemi che fino ad allora non avevano sperimentato. Cominciavano nello stesso tempo a imparare le regole della convivenza e il funzionamento dello Stato democratico. L'Italia si avviava a diventare un paese moderno. La TV nell'Italia del miracolo economico. Nel gennaio del 1954 vennero inaugurate le trasmissioni televisive, ma solo 3 anni dopo la TV raggiunse il 90% del territorio nazionale. La televisione fu una protagonista importante nelle trasformazioni della vita e della società italiana di quegli anni, allo stesso modo dell'automobile e degli elettrodomestici. Lo fu certamente perché favorì la diffusione delle notizie in un paese dove l'analfabetismo era ancora diffuso. Ma nei primi anni essa fu soprattutto uno strumento di aggregazione e di socializzazione. Davanti a un televisore si raccoglievano intere famiglie, amici, vicini di casa, a vedere gli spettacoli, i giochi a premio, gli eventi sportivi. La televisione diffondeva anche i nuovi modelli di vita, resi possibili dagli elettrodomestici e dai prodotti delle industrie di massa, modelli che venivano proposti alla stessa maniera a poveri e a ricchi, a settentrionali e a meridionali, a operai e a intellettuali. La pubblicità trovò nella TV il suo strumento più prezioso. Il suo peso non ha fatto che aumentare fino ai nostri giorni. La televisione fu anche di aiuto nel combattere una delle più gravi cause di arretratezza, l'analfabetismo. Per i bambini c'era la scuola dell'obbligo, anche se non tutti la frequentavano regolarmente, ma bisognava insegnare a leggere e a scrivere a milioni di adulti che non avevano mai imparato oppure avevano perduto le poche nozioni ricevute. Per anni andarono in onda programmi per l'alfabetizzazione degli adulti, Telescuola dal 1957 e Non è mai troppo tardi dal 1960. Nello stesso anno 1960, la TV trasmise in diretta le Olimpiadi di Roma, la cui organizzazione fu un grande successo davanti al mondo per l'Italia del miracolo economico. Da allora in poi il legame tra le manifestazioni sportive e lo schermo televisivo non si sciolse più. I governi del centro-sinistra. La rapida industrializzazione dell'Italia creò disuguaglianze di reddito, ricchi molto ricchi e poveri molto poveri, e rese più acuti gli squilibri sociali. Per esempio, le possibilità di istruzione non erano uguali per tutti. Per affrontare questi problemi si formò nel 1962 il primo governo di centrosinistra, presieduto da Amintore Fanfani e fondato sull'accordo fra la Democrazia Cristiana, partito di centro, e il Partito Socialista, partito di sinistra. Entrambi i partiti si proponevano, con l'appoggio dei sindacati cattolici e socialisti, di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e di evitare che le tensioni sociali diventassero troppo violente. Nasce la scuola media unica. Ancora all'inizio degli anni Sessanta la scuola dell'obbligo finiva con la quinta classe elementare. I bambini venivano allora messi di fronte a una scelta decisiva: se interrompere gli studi o al massimo iscriversi a un corso triennale di avviamento professionale per andare a lavorare presto come artigiani o operai non specializzati, oppure proseguire gli studi e frequentare i licei e gli altri istituti superiori. Con la riforma della scuola media unica, attuata nel 1963, il triennio della scuola media fu reso obbligatorio e uguale per tutti. Al termine della scuola media, tutti avevano il diritto di proseguire scegliendo la scuola superiore più adatta. Se lasciavano gli studi, avevano comunque una buona preparazione generale. La nuova scuola rese possibili anche nuove sperimentazioni didattiche per rendere più efficace l'insegnamento. Anche nel campo della scuola e dell'istruzione, l'Italia diventava un paese moderno. La famiglia italiana cambia. Nella società italiana, al tempo dei governi di centrosinistra, vi furono due cambiamenti di importanza fondamentale che riguardarono la famiglia e la condizione femminile. Nel 1970 fu approvata una legge che ammetteva il divorzio, cioè la possibilità di sciogliere per validi motivi il matrimonio. Un'altra legge, votata nel 1978, permise alle donne l'aborto, cioè di interrompere, in determinate situazioni, la gravidanza. Nel 1975 fu approvata la riforma del diritto di famiglia. Era una nuova legge che riconosceva ad entrambi i coniugi gli stessi diritti, gli stessi doveri, nel matrimonio e nell'educazione dei figli, stabilendo così la piena parità fra moglie e marito. In precedenza, invece, solo il marito aveva l'autorità di prendere decisioni sull'intera vita familiare. Una nuova attenzione ai problemi dell'ambiente. La modernizzazione dell'Italia ebbe notevoli conseguenze sull'ambiente naturale. Molti grandi impianti industriali producevano inquinamento dell'aria e delle acque. Nelle valli montane, abbandonate e non più lavorate dai contadini, il dissesto idrogeologico portava frane e ulteriore abbandono. La costruzione di dighe per la produzione di energia idroelettrica modificava la quantità d'acqua portata dai fiumi. Alcuni quartieri delle città furono costruiti in luoghi non adatti perché esposti al rischio di frane e alluvioni. Tristemente famosa è la frana che precipitò nel lago artificiale sul torrente Vajon, un affluente del Piave, il 9 ottobre 1963. L'onda che ne fu originata oltrepassò la diga e precipitò a valle distruggendo interi paesi e provocando più di 2000 vittime. La pericolosità di quel luogo era nota ai tecnici, ma gli allarmi furono trascurati per non interrompere la produzione di energia alle industrie della zona. Un altro caso che ebbe conseguenze di lunga durata fu nel 1976 la fuoriuscita di diossina, un gas altamente tossico, da un'industria farmaceutica di Seveso, in Lombardia. La diossina contaminò l'aria e il terreno. L'aria contaminata dovette essere abbandonata per anni perché l'esposizione alla diossina provoca gravi malattie e malformazioni. Anche in Italia, come già in altri paesi industrializzati, nacque un movimento ecologista che richiamava l'attenzione sugli effetti distruttivi che l'industrializzazione e la rapida urbanizzazione avevano sull'ambiente e sulla salute delle persone. Nel 1987, in seguito a un referendum promosso dal Partito degli Ecologisti, i Verdi, e dal Partito Radicale, fu sospesa in Italia l'attività delle centrali nucleari. Questa decisione suscitò molte discussioni, così infatti l'Italia, per l'energia di cui le sue industrie avevano bisogno, doveva usare un'energia diversa da quella nucleare e veniva a dipendere molto di più dai paesi produttori di petrolio.